Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
In ordine di apparizione: roulotte, gabbie, tendone, clown, dromedari, mangiafuoco, un paio di giocolieri sui trampoli e poi è festa. I nomi sono sempre sopra le righe: internazionale, mondiale, di Mosca, Berlino, Parigi, di Londra, ma tanto quelli che scaldano il cuore, che sono il vero zucchero per noi bambini e bambine, sono fondamentalmente due e non ce ne vogliono tutti gli altri. Sono i nomi che significano circo. Da un lato la dinastia dei Togni, Aristide, Ugo, Fernando, Darix, e poi dall'altro l'impero degli Orfei. Orlando, Paride, Nando e soprattutto Miranda. E se Miranda non vi dice niente è perché un produttore cinematografico un giorno decide di cambiarle nome. Ma procediamo con ordine e quindi partiamo dalla fine. Fai buon viaggio, e mandaci una cartolina. Una cartolina, uno scatto da un luogo lontano, un pensiero prezioso, un sorriso dentro la cassetta della posta, ve la ricordate? Una semplice cartolina. E le mie ve le voglio inviare per raccontare di storie che parlano di eccellenza, sregolatezza, genio, scommesse, grandi avventure di uomini e donne italiani indimenticabili, che chissà come però abbiamo dimenticato. Esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento. Sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia. La cartolina di oggi vi arriva da San Donà di Piave e racconta di una regina. Una carrozza funebre ottocentesca, trainata da quattro cavalli bianchi e lipizzani, quelli dei re, per capirci, sfila per le strade della cittadina con la banda che suona. Un repertorio classico, a suo modo classico, diciamo. Ovvero quello che per una vita ha accompagnato la regina in ogni sua spettacolare apparizione pubblica. Il tempo di salutare la sovrana e poi tutti i parenti prossimi, la famiglia reale per così dire, è chiamata in pista, che il vero saluto alla regina si darà da lì, dove lei ha vissuto tra tendone e campini, ovvero i caravan che sono casa, lavorando con entusiasmo, oggi più di sempre. Ora, per capire questa storia dobbiamo uscire da parecchi cliché, accettando anche di essere dei poveri gaggi, degli stranieri, banalmente nel linguaggio sinti e rom, non zingari, più crudelmente, non uomini. Possiamo appassionarci, avvicinarci, intrigarci, ma rimaniamo degli estranei. Persone che qualcosa capiscono e molto, troppo altro. No. Perché il punto della storia è proprio questo. La sovrana di cui ci raccontiamo oggi è di sangue puro. Lei è nata di rango sinti e noi no. E per il mondo che andremo a visitare oggi è una differenza e una distanza che non si possono trascurare. Sì, perché questa è una storia che gira il mondo più e più volte, è una storia itinerante e super antica e soprattutto è una storia di gitani. Se dici teatro, pensi agli attori. Se dici balletto, ai danzatori. Ma quando dici circo, di cosa parli? Al chi è di scena rispondono loro, che sono acrobati, comici, equilibristi, virtuosi dell'arte equestre, domatori, ballerini, clown, e poi mimi, freak, donne barbute ed esperti addestratori di zebre, foche ed elefanti, fakiri, maghi, illusionisti, lanciatori di coltelli, insomma. Dici circo e la scena che ti si apre davanti è tanto varia quanto spettacolare. È una vecchia idea che avevano avuto nel XIX secolo. Un carrozzone di cose, ed è proprio così che si spostano cose e compagnia sul finire dell'Ottocento in Italia, su uno o più carrozzoni. L'arte è antica e pare risalga addirittura agli egiziani, ma la parte di storia che riguarda noi è assai più recente. E intendo il circo per come più o meno tutti lo ricordiamo. Pista rotonda, tendone colorato, artisti al centro, ovvero quel tipo di spettacolo che si è sviluppato a Londra e da lì ha conquistato tutta Europa. E conquistato è proprio la parola adatta, visto che non di rado capita che qualche bel giovanotto di città letteralmente scappi col circo, invaghito di qualche artista. I colpi di fulmine sono tanti e più o meno hanno tutti lo stesso sapore. Lui, giovanotto di buona famiglia che studia o fa il seminarista, incontra lei, zingara, irresistibile, e travolto da una passione, la sposa e decide con lei di viaggiare per il mondo.
Un prete missionario che andava in mezzo a questi zingari per battezzare i bambini.
Questo è esattamente quel che accade a Ferdinando Orfei, il trisnonno della nostra protagonista, che un giorno, promettente seminarista con la passione per la musica e il teatro, conosce un'affascinante zingara montenegrina, lascia la tonaca e scappa con lei. Non sono rose e fiori. I padroni dei teatri non gradiscono il colpo di testa, sicché al povero Ferdinando non resta che esibirsi per strada, con sua moglie che canta e quattro cagnolini con cui improvvisa spettacoli e intrattenimento, cui si aggiungono nel tempo, a completare il cast, un cavallo che sa contare, un asino intelligente, un orso ballerino e infine un pagliaccio tuttofare. Ed è così che dal colpo di fulmine di un prete spretato comincia la storia di una delle dinastie più importanti del circo italiano, gli Orfei.
Loro lavoravano nelle piazze senza telone, solo così.
La famiglia si allarga, arrivano sei figli e lo spettacolo diventa più ricco perché ogni figlio è un po' di circo in più. Cominciano prendendosi cura degli animali, poi a cavalcare, pian piano a volteggiare, a far ridere, a suonare strumenti musicali e tutti i mestieri della grande famiglia dei saltimbanchi, come spesso li chiama la gente quando li vede sfilare per le strade della città. E per quanto in quel saltimbanchi ci sia uno socchè di spregiativo, quei signori per molto tempo saranno l'attrazione numero uno in tutto il mondo. Sì, perché il circo è lo spettacolo per tutti. Lo aveva intuito bene nella seconda metà dell'Ottocento il signor Barnum. Palestrati ben oliati per le mamme, acrobate vagamente lascive per i papà, clown per i bambini e tutto il resto cos'è? Animali esotici, freak e grandi attrazioni. Davvero, per tutta la famiglia. La tribù degli Orfei, così, si fa conoscere di piazza in piazza. Di spettacolo in spettacolo. Sono venditori porta a porta di gioia, emozione, brivido, sorpresa, risata, esotismo, fiato sospeso. Una miscela esplosiva di fragilità e forza, ammantata di lustrini che sanno di esotico e profumano di spensierata libertà. Li domina il clown Bigolon, un bellissimo omone formato 1,90 m per 120 kg. Stupisce tutti, suonando come un virtuoso e volteggiando come il più leggiadro degli acrobati. Bigolon si chiama Riccardo Orfei ed è il papà di Miranda, o meglio, di Moira. Il circo è ancora quello delle origini, un palo al centro della pista, gli artisti e il pubblico tutto intorno. Quel che è cambiato, però, sono gli artisti che Riccardo Orfei ha iniziato a scritturare anche fuori dalla famiglia. Conta l'abilità e il numero ad effetto, ci mancherebbe, ma Riccardo Orfei guarda anche all'anima circense di ognuno, il viver nomade, la semplicità, ma soprattutto la piena adesione alla causa, il senso di appartenenza. Nel circo non si lavora soltanto, nel circo si vive. Il circo non si impara, si respira in ogni istante. Ecco, quella famiglia allargata, che cambia piazze, doma zebre, elefanti, è collegata per sentimento, solidarietà, umanità, vicinanza in ogni istante della vita. La cura degli animali, del tendone, degli oggetti di scena, ma anche la divisione di responsabilità e di successi, paghe dei giorni buoni, così come quelle dei giorni cattivi. La vita del circo è un fatto comunitario. Ed è in questa famiglia allargata, durante uno spettacolo che viene al mondo Miranda, a soli 6 anni, è già da considerarsi una ottima generica di spettacolo, ovvero una buona a destreggiarsi con più arti e circensi, ma destinata a diventare molto, molto di più. Riccardo muore che lei è ancora una bambina e così passa allo zio Orlando la formazione della giovane. Cavallerizza, acrobata, trapezista. Queste sono le specialità con le quali debutta assieme alle cugine Eliana e Graziella, con le quali gira per annunciare l'arrivo del circo per le vie delle città in cui si esibiscono. Spettacolo spettacolare!
Eravamo talmente diverse, lei bionda, fine, io mora così. Ecco, eravamo troppo diverse per avere della rivalità. Lei faceva film in una maniera, io le facevo in un'altra. Eravamo insieme.
Avete poi fondato
poi lei si è sposata, ha aperto un circo per conto suo, io mi sono sposata, ho aperto un circo per conto mio.
Tutti la chiamano Mora, perché è scura di capelli e occhi e viene su bella e sana quanto il padre. Qualcuno direbbe gnocca. Così prepotentemente sensuale che nel 1954 il fotografo Mario De Blasi le propone un servizio per un rotocalco. La foto si intitolerà «Gli italiani si voltano». Lei è di spalle, fasciata di bianco, che cammina verso la Galleria di Milano, sbarrata da un muro di uomini che la guardano ammirati. È un potente ritratto di un'Italia anni 50 che sa apprezzare le curve mozzafiato della giovane. Una foto talmente emblematica della bellezza italiana che nel 1994 verrà utilizzata dal Guggenheim di New York come manifesto di una mostra sul nostro paese. Ma questo 40 anni dopo. 40 anni prima, la foto fa il giro degli agenti e dei produttori. Uno in particolare si mette sulle tracce della futura regina. È Dino De Laurentiis.
Sì, ho fatto 48 film, metà in costume, metà comici. Ho lavorato con Tognazzi, con Gasma.
Riso amaro, Napoli milionaria, la strada, ladri di biciclette, Serpico, i tre giorni del Condor. Vabbè, non so se ho reso l'idea. Dino la cerca per lanciarla nel mondo del cinema. Con qualche ritocco rispetto alla Mazzone tutta acqua e sapone, diciamo un filo di trucco in più, anzi più che un filo, una botte di colori carichi al limite del pesante. Nero e rosso le dominanti, il nero dei capelli e degli occhi sotto pesanti colpi di eyeliner e quello dei nei accentuati da un colpo di matita. E poi il rosso, di una bocca grande e carnosa, pronta ad esplodere nel più solare dei sorrisi.
Dino De Laurentiis mi disse, perché lui che mi ha fatto questo look, io portavo i capelli lunghi, avete visto anche nella foto a 16 anni, i capelli tutti giù.
Colpo di grazia a quella maschera della bellezza, Dino fa aggiungere un esotico turbante di capelli neri con il quale aggiunge alla sua statura 10 centimetri. E poi un consiglio.
E mi ha fatto questo look e mi ha detto non cambiare, perché se cambi perdi la tua personalità. Così, chi cambia look spesso, perde la sua personalità.
È vero.
E io ho sempre tenuto questo look, difatti mi conoscono anche di dietro.
Mora, ascolta me, non cambiare mai look, che le donne, quando hanno davvero personalità, non inseguono la moda, la creano. Ed è così che nasce il volto di Mora Orfei, quello che tutti conosciamo. Infine, tocco in più al nome. Mora bello, per carità, ma fa tanto piadina e squacquerone, mettiamoci una I, che aggiunge un tocco di esotico a basso prezzo. Da Miranda a Mora, da Mora a Moira, da Amazzone a Star. Moira è perfetta per la cinepresa. Se ne innamorano tutti, da Mario Monicelli a Dino Risi, da Lucio Fulci a Pietro Germi e poi Mastroianni, Manfredi, Tognazzi, chi più ne ha più ne metta. A tutti dice, se non avessi mio marito, verrei con te. Che è una frase che non offende nessuno e permette di restare amici.
È bellissimo, è corteggiatissimo, è una cosa incredibile.
Guarda, qui
guarda
è la porta
che roba.
Del vostro matrimonio.
Ma se tu sapessi le donne con lui, che roba.
Ci credo.
Mi tocca sempre stare col fucile spianato.
Davvero,
così perché quel fascino della gabbia, sai com'è. E io, scusa se lo dico, non è che mi vanto, ma io sono una donna onesta, non ho mai fatto un torto a mio marito, ma lui me ne ha fatte. Mamma mia, se me ne ha fatte.
Il marito è un domatore, anzi probabilmente il più grande domatore italiano, Walter Nones. Il vecchio Riccardo Orfei ne sarebbe stato felice. Si sposano nel 61 con un matrimonio circondato da leggende. Lei con un colbacco bianco, il popolo del circo intorno, gli elefanti che le porgono mazzi di fiori con la proboscide. È un matrimonio felice, di quelli tutto casa e bottega, finché morte non vi separi.
Ho visto una ragazza che dava un bigliettino al nano.
Sì.
E io lo seguo, dico, sta a vedere questo bigliettino di mio marito. E il nano va e va da mio marito e glielo dà. E io, dai un gran sberlone al nano. Dico, come ti permetti di dare il fogliettino a mio marito? Ma signora, l'ha detto Walter Nones, lo dovevi portare a me, credi.
Casa, un caravan speciale. Quando si viaggia è largo solo 2,5 metri. Quando si arriva sul posto si apre idraulicamente e diventa un appartamento largo 8 metri e lungo 24, raccontava Moira muovendosi nelle stanze curate e kitsch, fra pizzi e decori. E sullo sfondo l'amore fatale condiviso per il circo, un'appartenenza così profonda da non poter essere sostituita con nessun teatro di posa, nemmeno quelli dell'era più gloriosa di Cinecittà. Moira è nata al circo ed è lì che vuole vivere e così recita al cinema per fare cassa, ma riporta tutto in pista: fama, popolarità e compensi. Acrobati, clown, animali, luci in ogni dove, lustrini, lusso sfrenato, festa, festa grande. Questo è il circo di Moira Orfei, quello che apre con l'amato marito Walter. Lui, compagno di una vita che, a dir la verità, la farà anche un po' penare, eh? Sì, perché con Walter non ce n'è. Ha il tipico fascino della gabbia, tigri, leoni e quella tutina che rimbalza luci come una sfera stroboscopica da discoteca. È il bel domatore che tutte le donne, quando lo incontrano, desiderano. Perché con tigri e leoni Walter è davvero uno dei più grandi. Uno che doma gli animali con una tecnica specifica che viene chiamata indolcezza, cioè a mani nude, un incosciente totale. Figurati se non riesce a farsi perdonare più di qualche scappatella e doma per tutta la vita il cuore della sua regina Zingara. Parentesi doverosa. Siccome lo so che, come dici, leoni, tigri, elefanti, circo, oggi sei nell'occhio del ciclone delle polemiche di cosa è giusto o ingiusto per gli animali e di come vada tutelato il rapporto tra animali e uomini, vale la pena di dire una cosa. In epoca non sospetta, gli Orfei sono tra quelli che non trasformano il circo in uno zoo quando non c'è spettacolo. Gli animali del cast non sono a disposizione del pubblico, se non quando vanno in scena. E la spiegazione è la più semplice e umana di tutte. Per gli Orfei, gli animali sono parte della famiglia, oltre che artisti. Intanto a Moira riesce un miracolo che nessuno è ancora riuscito a replicare nel mondo del circo: diventare un'icona riconoscibile in un mondo in cui raramente si va al di là del generico. Quelle cose tipo, sì, la riconosco, sì, l'ho visto al circo, sì, Togni, Medrano, forse Orfei appunto, ma non ce n'è. Se pensi ai volti, ne vedi solo uno, ed è il suo, quello di Moira Orfei. Ecco, del look e dell'esuberanza, se c'è un motivo per cui quando parliamo di lei parliamo di una regina, è proprio per aver spinto la popolarità del circo a livelli mai raggiunti prima da nessuno. Ha un bel dire lei di essere solo una brava signora e basta, una donna semplice che non si dà aria nel parlare nei modi. Una brava signora e basta, che per carità è vero, ma un'altra grande verità suonerebbe con, sa, le ciglia finte, il turbante, il trucco, è che io faccio tutto per il circo. E ci riesce perfettamente. Quel sorriso conquista la fiducia e l'immaginario del pubblico e non ce n'è. Per sempre, glielo vedremo sul volto, sempre, a parte una volta. Quando si ritrova a dover lottare per riportare la sua gente a casa addirittura dalla Persia, o forse dovremmo dire dall'Iran.
Siccome c'erano tutte le truppe di ogni nazione, pensavano che bruciando il circo e ammazzando tutta la gente era un caso internazionale. E ci buttavano le bombe, ci buttavano le torce, ci buttavano una cosa incredibile.
Ma tutto questo è successo?
È il 1978 e il circo di Moira è in tournée. Si va in Medio Oriente, destinazione alla Persia dello Shah. 18 giorni su un treno per un totale di 70 vagoni più 5 camion rimorchio. Per l'occasione, il Circo Orfei è stato ribattezzato Circo Occidentale, uno dei tanti piccoli grandi trucchi di quei geni del marketing che da sempre sono i circensi. Ma in questo caso una scelta intempestiva, perché nel 78 in Iran scoppia la rivoluzione degli Ayatollah. Ed è quasi ovvio che quello spettacolo di nani, acrobati, ballerine, lustrini e abiti occidentalmente scollati diventi oggetto di proteste via via più violente.
Comandava lo Shah e Khomeini ci mandava la gente a bruciarci il circo, a bruciarci le scuderie con tutti gli animali dentro. Abbiamo dovuto chiudere tutto e scappare.
Tu sei scappata, però tuo marito è rimasto lì col circo.
Io sono scappata con due bambini, ma uno me l'hanno preso, me l'hanno sequestrato e mi hanno detto no, tu vai solo con la bambina così non dici cosa è successo qua.
Gli integralisti arrivano a piazzare un ordigno sotto il camion dell'acqua, convinti sia pieno di benzina, e a lanciare una bomba contro il tendone. A quel punto, al peggio, si aggiunge il pessimo. Mentre il circo è bloccato e minacciato, le autorità ritirano tutti i passaporti. A settembre, Moira inizia uno sciopero della fame che dopo un mese spinge la moglie dello Shah di Persia, Farah Deepa, a perorare la sua causa. si arriva a un compromesso. Moira può partire con la figlia. Il circo, con tutti i lavoranti, il marito Walter e il figlio Stefano, no.
Io ho cercato di sbloccare la situazione con lo Stato italiano, non ci riuscivo, così mi sono avvelenata. Ho detto, se devono morire tutta la mia gente là che ho portato io, mi sentivo in colpa, è meglio che muoio io. E così mi sono avvelenata, ma l'ho salvato per miracolo.
Da Roma, la regina inizia la sua battaglia mediatica, puntando dritta al ministro degli esteri, il democristiano Arnaldo Forlani, con relativa poca attenzione al suo caso. Si passa così al presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, che, a sua volta, le rifiuta l'aiuto richiesto. La fermano in tempo dal picchiarlo, ma in una settimana la situazione precipita al punto che il 21 ottobre Moira viene ricoverata d'urgenza. Ha ingerito barbiturici e tentato il suicidio.
Non è stato tanto lo Stato, Madonna, mi imbarbaglio. È stato a Napoli il... come si chiama? Madonna,
santa. Chi? Non mi dire che...
Lauro. Lauro, che ci ha dato una nave a gratis. Achille, sì.
Lauro. Achille Lauro. Achille, ma Lauro. Lui era già morto?
No.
Ma c'era ancora?
C'era ancora.
Pensa, gli ha dato una nave per poter caricare
tutto? La Silvia si chiamava, sì.
Ma Dio mio, questo non lo sapevo, vedi?
Sì, è lo Stato...
Insomma, siete riusciti a scappare?
Sì.
La storia è così sotto l'occhio di bue che da Napoli interviene Achille Lauro in persona, l'armatore, e mette a disposizione una nave della sua flotta per riportare a casa tutta la compagnia. Elefanti, tigri, leoni, cavalli, più costumi, scenografie, risorse che perse significano la rovina di tutto. Ed è così che il 29 dicembre del 1978 gli Orfei sono di nuovo tutti insieme.
Dunque, Moira Orfei, allora, il circo ormai anche la tenda è elevata, ha toccato terra.
Sono felicissima, guarda, però una cosa mi dispiace, non è venuto il sindaco di Napoli a ricevere, non me, che a me non interessa, ma a ricevere il circo.
Siamo dispiaciuti, noi aspettavamo forse qualche autorità in più, però questo non importa.
A me le autorità, va bene.
Le autorità non sono un problema, tu hai avuto il popolo, la gente di Napoli.
Ecco, bravo, questo a me interessa il popolo di Napoli, che è un popolo così espansivo, specialmente nei miei riguardi, che io tutti gli anni, ogni volta che vengo a Napoli, mi vengono a trovare a flotte perché porto dei bei spettacoli e forse perché sono anche un po' simpatichina alla gente.
Molto, grazie. E poi, sai, l'abbiamo già detto altre volte, la gente ti vuole bene a Moira Orfei.
E per quanto a questa signora il coraggio non sia mai mancato, al suo ricordo, in tutte le interviste che da quel momento in poi seguiranno, dirà sempre solo una cosa: in Iran, mai più. Per il resto, cosa vuoi raccontare di questa brava signora che non si possa recuperare in un solo suo sorriso? Una vera icona, una regina, la regina di un mondo che esiste ancora ma non ha più lo stesso volto. E sto parlando del circo. Amore e fiori, è questo l'anagramma del suo nome. E a pensarci bene, lei non ha fatto che questo in vita: portare nel mondo amore e brividi, emozioni, stupore, lustrini e sorrisi, assieme a quella famiglia allargata piena di personaggi che poi sono persone dalle doti eccezionali, extraordinarie. La famiglia del circo. Famiglie di sinti, di gitani, ballerine, domatori, nani, fachiri, equilibristi, cavallerizzi, contorsionisti, illusionisti, fricche e funamboli di un tempo andato che, con tutto il rispetto dovuto al fasto del nouveau cirque, resta patrimonio e ricordo potente che ha cresciuto, divertito e ispirato legioni di bimbi e adulti nel mondo e in Italia, dove c'è un'unica sovrana, lei, Moira degli elefanti, Miranda Mora Moira Orfei. Greetings from Italy. Cartoline dall'Italia. Volenti o nolenti, firmano con noi questa cartolina Saint-Saëns, Chopin, Liszt, Verdi e in voce Iva Zanicchi, Walter Nones e naturalmente Moira Orfei. Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti. Testi Ilaria Cappelluti, Francesco Marchi. Sound design Alessio Abeli. Musiche originali Franco Liberati. Illustrazioni Valentina Pastorino. Media partner Eccellenza Italiana. Produzione voice.fm. Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Turati.